Gli stimoli di questa giornata sono stati molti, non li posso ripercorrere. Al tempo mi dai il segnale, perché tu sai che se io comincio posso andare avanti ore. Dicevo, sono stati molti, non riesco a raccoglierli tutti, però l'ultimo che è venuto da Di Donato con una premessa che leggo. Del resto, a me, come uomo serio, va resa questa giustizia, che io parlo soltanto di cose che realmente conosco ed uso soltanto parole a cui annetto un senso ben determinato. Mi sarebbe piaciuto essere l'autore di queste parole, avere dunque diritto a portarle come mia divisa. L'autore è Schopenhauer, ma io mi sforzo ogni giorno di più di renderle mie, e cioè di parlare solo delle cose che realmente conosco. Per cui alla domanda che Di Donato fa, e la fa rivolta agli antropologi moderni, io non sono un antropologo, sono uno che ha insegnato antropologia culturale. Non sto a spiegare la differenza. Su cosa passerà l'antropologia di una società nella quale non è possibile, una delle operazioni fondamentali del tipo dell'antropologia moderna, e cioè la rilevazione sul campo, e cioè l'inchiesta dei viventi. E i viventi di quel tempo non ci sono più. Attenzione, è la forza dell'antropologia, anche la sua debolezza, perché non possiamo più fare questa antropologia per gli anni passati se non l'abbiamo fatta, e cioè se non l'abbiamo trasformata in parole scritte da parole dette, e cioè se non l'abbiamo in qualche modo cristallizzata. Il vissuto del dialogo con il presente è il taglio sul presente, che però va verso l'effimero, come, ahimè, tu non hai i denari, perché purtroppo le sagre della mortadella, del carciofo, della pasta asciutta, della castagna assorbono i denari che viceversa dovrebbero andare, secondo me, non a queste cose e alle notti bianche, se mi permettete, cioè all'effimero che cessa, dovrebbero andare alle biblioteche, agli archivi e alla quella bella cosa che è l'Atlante paremologico italiano di Franceschi. Allora, dicevo, premesso che io non sono in grado di dar risposta, perché non è cosa che abbia studiato direttamente, pur tuttavia vorrei dire, così come spunto di una riflessione, sono d'accordo sulla storia, sono d'accordo sulla diacronia, sono d'accordo sulla documentazione. Ma se noi non pensiamo all'antropologia soltanto come la scienza e conoscenza delle differenze, ma pensiamo all'antropologia come personalmente io ho ritenuto di doverla praticare, come lo studio viceversa delle invarianze che soggiacciono alle diversità superficiali, e allora forse la risposta potrebbe essere trovata, ma mi fermo qui perché sono cose che non ho studiato direttamente, in ciò che c'è un proverbio italiano di quelli che io ho studiato che dice: a mali estremi, estremi rimedi. Trovo, e questo è il, e lo ringrazio, Zenobio, Lelli, tutti i documenti paremiologici della terza e quarta centuria, trovo coracos cacon on, o per Diana, è esattamente a mali estremi, estremi rimedi. Sta parlando di due cose completamente diverse. Questo sta parlando di un corvo che è cattivo dal quale viene un cattivo uovo. Ma lo stampo, la forma, non il contenuto, che non mi interessa, o meglio, mi interessa, ma su altri piani e in altri momenti. Ma come ha fatto a dire quel che diceva? Lo ha detto adoperando una delle possibili forme che i proverbi possono assumere. E ha fatto, cioè, qualcosa che qui è abbozzato appena uno, ve ne mostrerò uno soltanto perché il tempo non c'è per farlo, è una delle forme possibili della proverbialità attuale. Qui parlo di cose che direttamente ho studiato e naturalmente contestabili, ma sulle quali posso ritenere di dir la mia. E cioè, che ci sono, è il frutto di una riflessione condotta in un anno nel quale i vostri genitori non erano forse nemmeno nati, 1968, occupazione delle facoltà, turbini, lotte, ve le ricordate? Bene, quell'anno, ve lo dirò tra un momento come feci a farlo, feci un corso sulle forme astratte dei proverbi. Scusate, alla mia età si perde spesso il filo, tocca fare la marcia indietro. Che cosa stavo dicendo?
Come? Il corso sulle forme astratte del proverbio.
Sì, il corso sulle forme, ma prima di questo stavo dicendo. Sì, beh, vabbè. Come fanno a dire quello che dicono? Usano delle forme. Era, il punto era questo, la proverbialità potenziale e la proverbialità attuale. Voi prendete i proverbi toscani di Giusti e ne trovate uno che dice: il beccaio non ama il pescatore. Se io l'avessi detta così questa frase, il beccaio significa il macellaio, non ama il pescatore. Se uno dice il macellaio non ama il pescatore, scusate, è come uno avesse detto, è un proverbio. Diciamo che è un proverbio perché sta messo in una raccolta di proverbi come ce l'ha messa Giusti. Se troviamo viceversa ospite raro, ospite caro, to guarda. E questo non ha bisogno che tu lo metta in una raccolta di proverbi per accorgerti, cosa che parlo del mondo nel quale tu lavori e che io profondamente amo, oltre che essere linguistico e anche fiorentino, parlo del circo linguistico fiorentino, parlo di una riunione con i grandi, Giacomo Devoto, Nencioni, un seminario sui proverbi. Nencioni disse una cosa di una importanza fondamentale per i nostri studi. Disse, i proverbi fanno parte della oralità, non fanno parte del parlato. Tom, guarda, il beccaio non ama il pescatore, fa parte del parlato, che può assumere eventualmente qualche volta collocazione proverbiale, cioè di divenire rappresentativo, adesso non entro in tutti i particolari, staccarsi dal parlato e diventare emblematico di qualcosa se c'è una situazione che lo consenta. Perché sarà lì emblematicamente a rappresentare i mestieri in concorrenza, non si amano tra loro. Il beccaio non lo ama perché vuol vendere la carne, quello vende il pesce, gli fa concorrenza. Ospite raro, ospite caro, non ha bisogno di queste spiegazioni, perché le porta intrinseche, così come Kakukorakos lo porta intrinseco e tante altre che sono qui dentro, non me ne intendo, non ne parlo, il greco, ahimè, io l'ho imparato quando l'ho insegnato, non quando l'ho studiato, e poi non l'ho insegnato più e dunque l'ho perduto, il mio greco è perduto. La mia domanda è: vogliamo amici, antropologi o non antropologi, non ha importanza, studiosi, e studiosi di parole, ci tornerò, studiosi di parole, come siamo noi che ci occupiamo di proverbi, poi facciamo anche tante altre cose, però quando ci occupiamo di proverbi ci stiamo occupando di parole, studiosi di parole, vogliamo andare a vedere quanti ce n'è di quelli che sono messi nelle raccolte proverbiali antiche e moderne, che siano il parlato o lo scritto, dato che quelle oramai sono rimaste anche quelli toscani di Giusti, non più parlato, ma trascrizione del parlato nella raccolta di Giusti, e quali viceversa siano monete speciali tra tutte quelle di rame, quella d'argento o magari quella d'oro. Ed è appunto, che ne so, fratelli flagelli, moglie Maglio, o moglie Meglio, o donna d'anno, o tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino. Tanto va la gatta all'ardo. Qui verrebbe fuori la questione della brevità dei proverbi. E quando va la gatta all'ardo in confronto a fratelli flagelli è lunga o no? E com'è che lo consideriamo breve? E non è la lunghezza e il numero delle parole, è il numero ridotto delle funzioni messe in movimento. Ed ecco che allora l'attenzione mia si è rivolta non soprattutto perché vedevo, diciamo, non mi pareva che fosse fruttuoso, che non lo so, negli anni in cui ho cominciato a occuparmene, ci torno tra un attimo, si ripeteva ancora lo studio contenutistico dei proverbi, che era stato per esempio caratteristico, che ne so, della Critica Sociale, la rivista socialista fine dell'Ottocento, che si preoccupava di andare a vedere la lotta di classe nei proverbi. E poi, e che ne è venuto fuori? Nulla. Il proverbio, il problema di al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere, non è perché ha detto al contadino non far sapere, perché poteva tranquillamente dire al padron non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. Non cambiava nulla la modificazione di questa parola alla sostanza effettiva che al contadino, ad alcunché, non far alcunché, relativamente al cacio con le pere, dove c'è ritmo, accento, rima, versi, così come sono appunto, ma non dovevo cominciare in questo modo. Il mio inizio era un altro, ce l'avevo qui nei foglietti, ma per fortuna, la fortuna è che il primo proverbio della mia vita, quando si è vecchi, o meglio, un vecchio come me, non so se gli altri vecchi lo fanno o lo faranno, gli auguro di sì, non ce la fa a riprendere i propri temi se non gli si rivestono di panni. E cioè diventano cose, momenti, persone, copertine di libri. Ed allora, quando è che ho cominciato a occuparmi dei proverbi? Lentamente, ritenevo che avessi cominciato a occuparmi dei proverbi quando ho studiato Verga. No, non è vero. Attenzione, ho cominciato a occuparmi di proverbi, ho ritrovato un mio diario, 1943, manco i vostri nonni erano nati nel 43. Nel 43 io invece ero a Gradisca di Sonzo, caporale, sotto le armi. Venne poi l'8 settembre e tornai a casa. Ma a Gradisca di Sonzo tenni un diario, dal 2 febbraio al... anche dopo l'8 settembre, tornato a casa, Rieti, eccetera, il 12 mi pare, il 12 di novembre. In una pagina, con data, vabbè, non è tanto importante, però, prende questa mania della precisione. Il 21 giugno 1943, to guarda, avevo fatto 22 anni da due giorni, il 19 di giugno, una paginetta che dice: Giordano Bruno, degli eroici furori. Parte prima, dialogo primo. Cicada è uno dei protagonisti del dialogo, degli interlocutori. Dicono volgarmente e per proverbio che l'amore fa divenire i vecchi pazzi e i giovani sani. È un italiano un po' antico, non so se oggi, ho visto che oramai Dante lo mettono in traduzione, mi pare, no, Boccaccio lo traducono, non so. Allora, fa divenire, voleva dire fa diventare pazzi i vecchi e savi i giovani. Se un vecchio si innamora impazzisce, se un giovane si innamora rinsavisce. Questo dice il proverbio citato da Cicada. Tansillo, questo inconveniente, cioè l'impazzire, non accade a tutti i vecchi, né quel conveniente rinsavire accade a tutti i giovani, ma è vero di quelli ben complessionati, i giovani che rinsaviscono, e i mal complessionati, i vecchi, che viceversa impazziscono. Questo è il pezzo che io lessi sotto le armi. Non ero sotto le armi, ero andato in 7 giorni di licenza a casa e avevo ritrovato la collezione dei classici italiani dell'UTET che mio padre aveva. Avevo tirato fuori evidentemente quel giorno, del Giordano Bruno, mi è capitata questa frase e la segno nel diario con il seguente commento. Per il valore di saggezza approssimativa dei proverbi e per la loro, virgolette, ingenuità, chiuse le virgolette, cioè attingimento per la via del buon senso e non per quello della ricerca. E poi commento, dopo aver riferito le frasi di Cicada, dove si nota la distinzione empirica e superficiale del proverbio adombrare solo la sostanza dell'unica distinzione che logicamente potesse farsi. Compare una parola ingenuità, tra virgolette. Per Dio, ma che razza di cervello c'è questo 22enne? Il fatto è che quel 22enne aveva letto Benedetto Croce. Aveva letto quello che Benedetto Croce, poesia popolare e poesia d'arte, diceva sui proverbi. Aveva detto del proverbio che raggiunge le verità per via immediata, così come Lucia raggiunge il bene, la ingenuità, no, di chi non conosce il male, e non è viceversa il cardinale Borromeo, o ancora meglio Fra Cristoforo, che hanno dovuto combattere il male, vincerlo. E dunque è la poesia popolare, il proverbio, la morale, il momento della ingenuità, delle parole semplici corrispondenti e i sentimenti semplici corrispondenti semplici parole, e non è la grande massa di... Per cui un trattato di filosofia, diceva Benedetto Croce, si può concludere con un proverbio, ma quel proverbio è arrivato a costruirlo attraverso la lunga elaborazione del pensiero. Il proverbio invece raggiunge la verità, quale che essa sia, la raggiunge d'un colpo, con ingenuità. Ecco, diciamo, i primordi del mio interesse per i proverbi, che quando poi si scopre, ragazzi, mi fa piacere che ci siate voi che andate ancora nelle scuole secondarie. Io ho cominciato insegnando in una scuola media privata nella quale 1944 eravamo già liberi, non c'era bisogno di aspettare Piazzale Loreto, eravamo già liberi a Rieti, e una scuola privata di un piccolo paese nella quale avevamo deciso, capite, per nuova pedagogia, di dare del lei a questi piccoli bambinetti, in quali, che era di una ingenuità spaventosa. Ma io ho insegnato nelle scuole medie, purtroppo non ho insegnato alle elementari. Mi sarebbe piaciuto. Bene, 1953 io insegno all'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Roma, via degli Anibaldi, il pomeriggio. Allora, non so cosa si faccia oggi nelle scuole, si leggeva un romanzo. Io lessi I Malavoglia. Lessi I Malavoglia. E lì riscoprii e ritrovai i proverbi che erano già, ma me li ero dimenticati. Non vi ho detto però qual era la prima volta che ho sentito il proverbio. E la prima volta, Franceschi, però non la posso pronunciare. Devo solo dire perché è coprolalica. È coprolalica. Carmela Isparelli da Castro Pignano, nostra balia, per noi piccoletti, una volta pronunciò la frase che chi mangia diventa papa. Atlante paremiologico italiano 01069B.19. Tutto coprolalico. Ecco, non lo so, non sono diventato papa, però devo dire che ho avuto una buona sorte meravigliosa. Devo dire che lassù qualcuno mi ama, non lo so. Ho fatto 85 anni, vado per gli 86. Devo essere virato. Ecco, allora.
15 anni nel
frattempo. Come?
Da 15 anni.
Sì, non so. Pare che Cerci l'abbia detto, sì, e lei è abbastanza giovane che può essere che quando ne ho 100 ci rivediamo ancora. Non lo so se sarà così. Comunque, la buona sorte mi porta allora in questa scuola a leggere Verga. Li avete letti I Malavoglia? No. Non lo so cosa si legga. Fatemi dire alcune eresie antitendenza. Non vite senza scuole. Il detto è non scuole senza vite, si deve preparare per la vita. Niente affatto. La scuola deve fare quello che la vita non fa. Perché leggere i giornali a scuola, scusate, che ognuno li trova sotto casa e trova 12.000 persone che gli spiegano come si deve leggere? Deve leggere I Promessi Sposi, che altrimenti in vita sua non li leggerà. Deve leggere I Malavoglia, perché altrimenti in vita sua non li leggerà. Questa è la mia idea. E devo dire che con gli studenti mi sono sempre trovato larghissimamente d'accordo, avendo queste idee francamente reazionarie, come è chiaro che siano. Bene, leggo I Malavoglia di Verga. Leggo ad alta voce I Malavoglia di Verga. Me ne vengono fuori immediatamente due saggi. Un procedimento stilistico nei Malavoglia 1954, la riscrittura nel 1955 dello stesso saggio che poi ripubblicherò in questo libro che è del 76, Verga dell'Edda Scotellaro Gramsci, sui Malavoglia. Dove il punto è quale? Il contenuto dei proverbi dei Malavoglia o la funzione che i proverbi esercitano stilisticamente, e cioè diventano un modello, assieme ai soprannomi, un modello stilistico di Verga, per cui le stesse situazioni sono ripetute con le stesse parole, come avviene appunto con il soprannome e come avviene con il proverbio. Quando viene Don Coso con la pistola sulla pancia e i pantaloni dentro gli stivali, 7 volte viene, 7 volte si dice con la pistola sulla pancia e i pantaloni dentro gli stivali. Nei Promessi Sposi cose di questo genere non le trovate. La forza del romanzo e la forza di quella prosa sta esattamente in queste cose. E attenzione, nel perseguire, nel raccontare di Verga quel che i proverbi sono. I proverbi, io dico, sono forme e sono storia cristallizzata. Scrivevo, in effetti il proverbio è l'espressione di una fissità ideologica che si traduce in una fissità di formule, di rime, di cadenze metriche, di numero di sillabe. 1954-55, ristampato nel 76. Continuavo, Ogni proverbio ha la sua propria formula. L'ho sottolineato perché questo successivamente ho dovuto smentirlo. Non è vero che ogni proverbio ha. Per gruppi i proverbi hanno. I proverbi si dividono per gruppi. Quelli che io ho studiato particolarmente sono i proverbi del tipo se allora e i proverbi del tipo tra due mali, tra due beni il maggiore, tra due mali il minore, cioè i proverbi meglio che meglio, un asino vivo che un dottore morto. Vi ricordate quello spettacolo di Arbore? Dove c'era uno catalano che ogni tanto veniva con i proverbi di meglio, e come diceva lui? Mica diceva meglio un asino vivo che un dottore morto, lui dice meglio un dottore vivo che un asino morto. Attenzione, catalano, praticando, aveva capito qual è la struttura del proverbio di preferenza, il quale è erogatore di informazione, perché tra tutte le possibilità, sapiente e vivo, sapiente e morto, morto e sapiente, morto e asino, sono quattro le possibilità, essendo due gli elementi, sono quattro le possibilità. È chiaro che sapiente vivo è il meglio e che asino morto è il peggio. Rimane il dubbio di stabilire tra vivo ma sapiente e asino, dico morto ma sapiente e asino ma vivo, stabilire che cosa? Se è meglio la vita o è meglio il sapere. Il proverbio sceglie e decide che secondo lui è meglio il vivere sul sapere. Per cui se viene meglio dotto che dottore, cosa sarà? L'asse semantico è, li trovate scritti in uno dei fogli che vi è stato dato, quello di tra due beni il maggiore, tra due mali il minore, tra dotto significa che sa, dottore significa che ha preso la laurea. Dunque allora, i valori sono sapere, averlo o non averlo, la laurea, averla o non averla. Le combinazioni quali sono? Avere la laurea, avere il sapere. Qual è il peggio? Non avere né la laurea né il sapere. Adesso rimangono in mezzo, in equilibrio nello schema, rimangono in mezzo avere la laurea ma essere ignorante, avere il sapere e non avere la laurea. E lì vi sta dicendo meglio la sostanza che l'apparenza, cioè vi sta facendo scegliere in schemi che voi vedete lì rappresentati, ma che sono praticamente.
Grazie Marco.
Allora, io dico di Donato, quando troviamo qualche paremio greco, andiamo a vedere se ce l'ha una forma di questo genere. Tante volte la trovassimo, io una l'ho trovata. Non mi ci sono mai dedicato, la sola cosa che sapevo dei proverbi greci era Sinesio, che dice, che Aristotele dice, che i proverbi sono frammenti di filosofie antiche che sono andate distrutte e disperse. Sta anticipando Aristotele, se è lui che lo dice e non è Sinesio che glielo attribuisce, sta anticipando di qualche migliaio di anni le teorie di Max Müller sulla origine delle fiabe tedesche. Frammenti del mondo ario europeo germanico caduti nel nostro mondo. Ecco allora che diciamo, come dici? Grazie, non so, mi aiuti lei, perché è Verga, di cui mi permetterete, ne dovrei leggere decine, ma una ne vorrei leggere. C'è nei Malavoglia una pagina che par quasi cogliere sul vivo il senso mitico che si distende a sorreggere e a giustificare i proverbi e che in essi si esprime. I proverbi sono, secondo me, prodotti non del senso comune. Il senso comune è cascami di pensieri pensati da altri. Il buon senso è esperienza e conoscenza immediata. Un proverbio che dice a mali estremi, estremi rimedi, non è senso comune, è buon senso. I proverbi dunque sono buon senso, ma il buon senso non dialettizzato, ingenuo, come dicevo per Giordano Bruno con Benedetto Croce, grazie a Benedetto Croce, cui forse bisognerebbe ritornare a pensare qualche volta, dicevo, le contingenze sono molte. Un proverbio coglie quel particolare aspetto e lo tira fuori e lo eternizza, cristallizza la storia. E cioè mi dice, per esempio, paese che vai, usanza che trovi. Contemporaneamente, se va nel paese in cui trova usanza diversa dalla propria, si accorge pure che in quel paese, se ci fa esperienza, certe cose vanno come a casa sua. E l'altro proverbio cosa dirà allora? Ogni mondo è paese. E cioè tutti i paesi sono uguali, ma contemporaneamente paese che vai, usanza che trovi. Qual è la verità? È evidente che in un procedere dialettizzato bisognerà costruirci sopra, eccetera. Scrivo un libro, un volume di... sì, due volumi. Non li scriverò mai, io non ho mai scritto un libro in vita mia. La mia teoria è che se una cosa la puoi dire in 25 pagine, per favore non scriverne 250. Siccome non ho mai avuto pensieri che avessero la forza di andare oltre le 25 pagine, tutti i miei libri sono raccolti di brevi saggi, così come questo, che questa vostra iniziativa, di cui vi ringrazio, mi ha rimesso in movimento il libro sui proverbi, che sarà intitolato "E chi non sa insegna", perché vi devo dire, mi sbrigo perché sennò non sto bruciando tutte le tappe, erano tutte belle predisposte. Dopo Verga, e queste cose sì, però la pagina la leggo, questa me la togli dal, me la sottrai dal tempo, perché è Verga che parla e non io. Che vuol dire che il mare ora è verde ed ora è turchino e un'altra volta è bianco e poi nero come la sciara, e non è sempre di un colore come dell'acqua che è? Chiese Alessio. È la volontà di Dio, rispose il nonno. Così il marinaio sa quando può mettersi in mare senza timore e quando è meglio non andarci. Scusate, mi succede un poco di commuovermi. Quei gabbiani hanno una bella sorte, che volano sempre in alto e non hanno paura delle ondate se il mare è in tempesta. Allora non hanno da mangiare nemmeno loro, povere bestiole. Dunque tutti hanno bisogno del bel tempo, tale e quale come l'Annunziata, che non può andare alla fontana se piove, concluse Alessi, virgolette. Buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, osservò il vecchio. Ma quando era mal tempo, o che soffiava il maestrale, e i sugheri ballavano sull'acqua tutto il giorno come se ci fosse chi suonava il violino, o il mare era bianco al pari del latte, o crespo che sembrava che bollisse, e la pioggia si riversava sino alla sera sulle loro spalle, e non ci erano cappotti che bastassero, e il mare friggeva tutto intorno come il pesce nella padella, allora erano un altro par di maniche. E Ntoni non aveva voglia di cantare, col cappuccio sul naso, e gli toccava vuotare dall'acqua la provvidenza, che era la barca, che non si finiva più, e il nonno badava a ripetere. mare bianco, scirocco in campo, o mare crespo, vento fresco, come se fossero là per imparare i proverbi. E con quei benedetti proverbi, mentre la sera stava a guardare il tempo dalla finestra col naso in aria, diceva pure: quando la luna è rossa fa vento, quando è chiara vuol dire sereno, quando è pallida pioverà. Se sapete che pioverà, perché torniamo ad andare in mare oggi? Gli diceva Antoni. Non era meglio restarci in letto un altro par d'ore? Acqua di cielo e sardelle alle reti, rispondeva il vecchio. Antoni si dava l'anima al diavolo con l'acqua a mezza gamba. Stasera, gli diceva il nonno, la Maruzza ci farà trovare una bella fiammata e ci asciugheremo tutti. Ecco perché, Franceschi, se da una parte sono d'accordo con quello che dici, che i proverbi che hanno riferimento al tempo, come tutti quelli che ho qui letto, vanno messi in una categoria diversa da quella di bue vecchio solco dritto, che lo sta parlando dei buoi, ma sta dicendo la forza della vecchiaia, è come bandiera vecchia fa buon brodo, gallina vecchia onor di capitano ed altre del genere.
Devo chiudere.
Allora, il mare, il Dio lo... Questo adesso sono io, non è vero, che riattiva. Il mare, Dio lo fa ora verde, ora turchino, ora bianco, perché il marinaio possa leggervi il tempo che farà. E così è per la luna e per il vento. Il proverbio chiuderà in un giro saldo ed immutabile di parole la immutabilità di questi segni e della volontà che vi sovrintende. Alessi è lì ad assorbire attento questi canoni di una vita che non l'abbiamo fatta noi così com'è. Questo è tra virgolette, è un detto di padron Toni, e che si deve vivere dunque così come è fatta da sempre, ferma come i proverbi che ne le dichiarano le leggi. Ma Alessi è un malavoglia attaccato all'ideale dell'ostrica. L'espressione ideale dell'ostrica è un'espressione che Berga adopera per dire qual era l'ideale di questa famiglia di povera gente. Antoni vuole altro, vuole restarsene a casa una volta che ha saputo che pioverà. Non sa o non gli importa di sapere che acqua di cielo, sardelle alle reti, non riconosce il segno che la formula interpreta e dichiara, dichiarando insieme la immutabile gravosità del dovere. Ecco dunque i proverbi a sottrarre, fino a quando lo potranno, l'amaro alla durezza della vita, e a togliere fin dove possono terrore al maltempo, quando il mare sembra bollire o si fa bianco al pari del latte, che ognuno di questi diventa segno certo e infallibile. E non tremendo dunque, se di ognuno può dirsi con sicurezza mare bianco scirocco in campo, o mare crespo, vento fresco. Ogni cosa è ricollocata nell'ordine abituale, dove deve essere perché da sempre vi è stata, e da sempre identici a se stessi sono i segni ed i proverbi che vi corrispondono. Ecco la forza, diciamo, anche di un proverbio meteorologico che da un caso sta fissando un sapere e trasmettendo, dall'altra è contemporaneamente in questa sua presenza nel vissuto, nella quotidianità, in mezzo alla tempesta, è il segno fermo di qualcosa, la storia cristallizzata. L'ideale dell'ostrica, se volete, è il mondo dei malavoglia. Vi risparmio altre cose e salto a l'altro episodio biografico che riguarda i proverbi. 1968, corso all'Università di Cagliari. Erano presenti allora tra gli studenti quelli che poi saranno i miei allievi, e diciamo è uno di loro addirittura mi ha succeduto nella cattedra a Roma, Pietro Clemente. Momento, sì, in Sardegna non era caciarone come a Roma, sempre sardi erano. E io considero una fortuna averlo attraversato lì e non altrove il 68. Bene, vi immaginate che uno nel 1968 sceglie di fare il corso sui proverbi? Primo. E secondo, sui proverbi, come dice il titolo del corso, che vi mostro perché ce l'ho, il titolo del corso non lo ritrovo più. Il titolo del corso dice prima, eccolo, queste sono le dispense del 1968 a Cagliari, battute a macchina da me personalmente, tutte con una macchina da scrivere strepitosa, che era la macchina per i ragionieri, per quelli che dovevano fare i calcoli, le ragionerie, eccetera, quindi aveva dei caratteri meravigliosi. Il titolo è Prime annotazioni per un'analisi strutturale dei proverbi. E immaginate se volevano fare la rivoluzione, che volevamo, o che vollero. Come riuscì a fare questo corso? Non venni licenziato, non venne bruciato il corso di dispense, non costava niente naturalmente, non ho mai venduto una dispensa a pagamento. Come mai? Entrato in aula, dissi faremo il corso sui proverbi, presi il gesso e scrissi. Sappa e chi non sa insegna. È chiaro che è una forma di intelligente autocritica di un docente, diciamo intelligente, anche abbastanza spiritosa. E se la gente è sensibile all'intelligenza, anche quando è rivoluzionaria, conserva qualche tratto di umanità, capisce, intende, apprezza. E naturalmente su chi sa fa e chi non sa insegna, e si può costruire un'analisi formale dei proverbi, si può costruire, perché come sarebbe la simmetria automatica? La simmetria è chi sa fa e chi non sa non fa, o chi non sa sfarfalla, chi fa falla, chi non fa sfarfalla, capite? Il meccanismo è la sorpresa di questo insegnare che compare a rompere un equilibrio puramente automatico e puramente meccanico. Ed è chiaro che allora uno può dedicarsi, come io mi dedicai in queste dispense che praticamente sono inedite perché sono rimaste qui. Franceschi ce l'ha. Franceschi è un cultore specialista e fortunato per l'unità. Lombardi Satriani non credo che ce l'abbia questa dispensa. Ce l'hai? Tu ce l'hai?
Sono Franceschi, però.
Siamo pochi lenti.
Io ti seguo da decenni.
Allora, dicevo, vengono fuori una serie di proverbi che sono quelli qui esaminati. La prima parte di queste dispense è il tentativo di analizzare le definizioni di proverbio. Questa è la parte che io staccai, perché c'è stato un periodo nel quale i proverbi sono stati oggetto di questo tipo di attenzione formale, non solo contenutistica, ai seminari semiologici di Urbino, con voglio dire, gente come Algirdas e Greimas, insomma, Svetan Todorov, Bremont, Mihail Pop, e se consentite anche Alberto Cirese, che infatti ne venne fuori da una parte l'analisi dei guellerismi, che sono analoghi ai proverbi, la sauditulo povero nonno, come disse il povero nonno, o quello culminante che diceva ottimo, disse il conte e vomitò, che come capite di una elasticità, di una forza tremenda. Bene, a Urbino uno dei seminari che io ebbi a tenere fu sulle definizioni di proverbio, le analisi delle definizioni di proverbio, in cui ci rientrava anche quella aristotelica che dicevo, e soprattutto la identificazione degli, le definizioni di proverbio dicono che sono, primo, fatti linguistici, cioè non sono mobili, aratri, pitture, sono fatti linguistici, che sono brevi, che sono icastici e che hanno lunga tradizione. Attenzione, le prime determinazioni sono intrinseche, interne al proverbio, la terza, la tradizionalità, la quarta, la tradizionalità, è viceversa esterna. E non è detto, e non è detto che debbano necessariamente coincidere. E cioè ci può essere una tradizionalità senza le caratteristiche interne del proverbio, e ci possono essere caratteristiche interne del proverbio senza la tradizionalità, ma lasciamo andare. Dicevo, rapidissimamente, i proverbi esaminati, analizzati in questa prima analisi formale erano: il primo, fratelli flagelli, che è fratelli coltelli, fratelli parenti serpenti, ma c'è, ce ne sono di analoghi, donna danno, lasciamo perdere che poi sono antifemministi, ma sono così, moglie meglio, i cattivi dicono moglie meglio, traduttore traditore, che è tipico dell'italiano, infatti quando leggete dei libri inglesi eccetera ce ne sono, traduttore traditore non è mai tradotto e è ripetuto. Qual è l'analisi che coglie, qual è la, diciamo, la forma di questi proverbi, è che i significanti, e cioè i suoni, la parte di quella che io chiamo la oralità interna, quella che si rivolge all'orecchio e quella che fa la poesia essere poesia, i versi essere versi, diversi dalla prosa, fratelli e flagelli, che sono il significante, il veicolo sonoro, appartengono allo stesso intorno, si assomigliano, fanno rima, si confondono tra loro. I significati invece di sì, e cioè la immagine mentale che si genera con fratelli e con flagelli, sono divergenti. Questa è la logica del bisticcio, questa è la logica della paronomasia, questa è la logica del gioco di parole. Allora, ci sono dei proverbi che funzionano come giochi di parole, ve li ho letti. Ma c'è ospite raro, ospite caro, c'è novus rex, nova lex, oppure a mali estremi, estremi rimedi, c'è bue vecchio, solco dritto. Sembrano uguali? Non sono uguali. Perché in un caso ospite raro, ospite caro, si ripete il soggetto, ospite raro, ospite caro, e si varia il predicato. Invece, a mali estremi, estremi rimedi, si mantiene fermo il predicato e si varia il soggetto. Bue vecchio, solco dritto, si variano tutti e quattro. Vi potrei trovare il corrispondente in greco. Il destro nella scarpa, il sinistro nel pediluvio. È uno, ma ce ne sono anche altri che hanno la stessa identica forma. Così venne fuori, diciamo, l'analisi. E ora, sì, certo, smetto. Rinuncio a mostrare viceversa quel che accade, che però è nei fogli che sono stati distribuiti con i proverbi di preferenza e la logica dei proverbi di preferenza. Smetto con questa breve coda. Quando si arriva a una certa età, e ci arriverete anche voi, perché come saprete già, se non ve l'hanno detto ve lo dico io, la gioventù è, ahimè, una malattia che passa con una velocità spaventosa. Ci si ritrova altro che 80 anni a fare la conta, sono tanti per contarli, ma quando si racconta è come fosse stato un lampo, e poi l'oscuro, ahimè, il più lontano possibile, ma l'oscuro immine. E allora succede ai vecchi come me quello di stare attenti a quando si parla. Le ultime parole, lo capite? Ci prende un coccolo, e le ultime parole che hai avuto sulla bocca, dove sta per favore la toletta? Ti rimangono appiccicate come le ultime parole famose, come Basilio Puoti, no? Che quando morì, il grande purista napoletano disse: io me ne vado. Ci pensò un momento, lui purista, e aggiunse: però si può dire anche io me ne vo. Ma fortunato lui ha assegnato alle sue ultime parole la sua storia, la sua vita, la sua verità, e vorremmo tutti poterlo fare. Allora io sto attento, perché dico, magari le ultime parole che ho detto sono state una stupidaggine qualsiasi, mi rimangono appiccicate e magari me le scrivono sulla lapide, oppure gli allievi quando fanno le commemorazioni, e poi morendo cinese di... E allora oltre a quello Schopenhauer che ho detto all'inizio, è un proverbio che mi viene in mente da avere come ultime parole. Scaramantica, non si sa. Io spero di esserci anche la prossima volta. Però se nel caso non ci fossi, vabbè. Insomma, sarà questa. Dice: una parola tira l'altra. Assomiglia alle ciliegie, terribilmente. Ma a me fa venire in mente un verso bellissimo che dice: el misterioso amor de las palabras. E Borges, il misterioso amore delle parole. È il misterioso amore delle parole, credo, che ci unisce tutti noi, aspiranti paremiologi. Grazie.